Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Vangelo e le Scritture di oggi ci inducono, è un po' singolare forse anche per noi, a pregare per il popolo ebraico in questa messa. Dedichiamo la nostra preghiera con gratitudine anche per la grazia che la Chiesa ha ricevuto a partire dal Concilio Vaticano II e che ha e avrà conseguenze molto grandi proprio per recuperare il significato profondo della natura della Chiesa. Preghiamo dunque per coloro da cui, per il popolo santo, da cui ci è venuto ogni bene e soprattutto il Signore Gesù.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 56, i versetti 1, 6 e 7. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 11, dal versetto 13. Fratelli, a voi genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
E la seconda lettura che ci induce in modo speciale, dicevo all'inizio della messa, a pregare per il popolo ebraico, le parole dell'Apostolo Paolo che abbiamo ascoltato, infondono in noi oggi, dopo il Concilio, le capiamo di più. Un senso di pace, di gratitudine e di umiltà, e questo piace a Dio. È quello che Paolo vuole ottenere, è un recupero che la Chiesa ha cominciato e che dovrà andare avanti. E noi vediamo che nella liturgia, nei testi bellissimi anche della liturgia tradizionali, è sparito completamente il nome di Israele. Vi faccio un esempio solo: il quarto canone, composto dopo il Concilio, bellissimo, che riprende un modelli antichi, quando parla della storia della salvezza, perché questo è il suo disegno, ecco, che Dio non ha abbandonato l'uomo, che Dio ha insegnato a sperare nella salvezza mediante i profeti, ha offerto molte volte l'alleanza, non si parla di Israele, è come se non esistesse, è una cosa avvenuta così. Mentre se uno legge la Bibbia è chiaro che le cose sono diverse. Questo è solo un segno della sparizione, ecco, del nome di Israele dalla liturgia cristiana. Lungo i secoli è diventato normale, una cosa del tutto abnorme, e che invece dal Concilio Vaticano II la Chiesa sta recuperando. È chiaro che quando, è evidente questo, quando parliamo di Israele, ma bisogna anche dirlo, non parliamo dello Stato di Israele oggi, non parliamo dello Stato ebraico, anche se anche lo Stato ebraico contiene molti ebrei, è chiaro. Vorrei ricordare, ma non vorrei tediarvi mettendovi per questa strada, quando Paolo scrive la lettera ai Romani affronta un problema qui, teologico molto importante, anche molto pratico e teologico, scrive ai gentili, ai credenti non ebrei in Gesù, per spiegare loro come devono vedere le cose del popolo ebraico, come devono vederli in modo più profondo. Ma non è che al tempo di Paolo i problemi politici non ci fossero, e non è che fossero tutti semplici. Pochi anni dopo la morte di Paolo, quasi coincidente con la sua morte, scoppia la ribellione e la guerra in Israele, in Palestina, contro l'oppressione a volte durissima dell'impero romano. Che poteva essere era una bella cosa l'impero romano per chi godeva dei privilegi dell'impero, come oggi chi gode dei privilegi dell'impero americano sta bene e vede le cose in un certo modo, ma chi invece è fuori ed è oppresso vede le cose in un altro modo. Anche al tempo di Paolo c'erano questi problemi. Non è che Paolo, e non è che non interessassero l'Apostolo Paolo, non dobbiamo pensare a questo. Qui l'Apostolo scrive di Israele, per chi è in Cristo, come si deve pensare, cosa devono pensare gli ebrei, i non ebrei, siamo poi noi, che sono in Cristo, credenti in Gesù, del popolo ebraico. Dio forse l'ha rifiutato? Ecco allora che queste parole ci confermano nella gratitudine, nella pace, nell'umiltà. Qui l'Apostolo, non voglio insistere, voglio passare al Vangelo, l'Apostolo dice sostanzialmente bisogna vedere le cose in modo più profondo. E non è affatto ovvio questo. E cioè c'è un disegno di Dio anche nel fatto che una parte, o una parte rilevante, di Israele non ha riconosciuto in Gesù il suo Messia. c'è un disegno di Dio, e qui l'Apostolo spiega, e il disegno di Dio è questo, che loro sono stati messi in questa condizione per favorire voi, in modo che fosse fatta misericordia a voi. E verrà il momento in cui, che sarà ancora più grande, in cui, come una risurrezione dai morti, in cui Dio farà misericordia anche a loro. E in questo modo il trionfo di tutto sarà la misericordia di Dio. Passiamo al Vangelo. E il Vangelo, questo Vangelo parla della grandezza della fede di questa donna cananea, non ebrea, insiste l'Evangelo su questo, in Gesù, della grandezza, e questa è stata una donna molto piena di ardire, molto sicura, che anche per lei c'era il beneficio del banchetto già cominciato. Questo Vangelo imbarazza, imbarazza per certi aspetti, ha sempre imbarazzato. Ecco, i commentatori anche tradizionali sono in difficoltà, soprattutto perché Gesù, devono in qualche modo giustificare Gesù. Ma Gesù in realtà si comporta così con assoluta tranquillità. Siamo noi, sono i commentatori, sono in difficoltà, Gesù no, e Gesù ha delle ragioni profonde per il suo comportamento, e ai discepoli che insistono dicendo esaudiscila, continua a gridarci dietro, la ragione la dice, ma io sono stato mandato, la mia missione è questa. Cosa vuol dire alle pecore perdute di Israele? La mia missione, io sono il Messia di Israele, la mia missione riguarda Israele. Se io non fossi, se io non diventassi veramente, diciamo così, il Messia di Israele, non potrei neanche essere il Salvatore del mondo. Questo che vuol dire Gesù, penso. È un argomento fortissimo. Il Messia di Israele, come lo mostra il Vangelo di Matteo che stiamo leggendo, è proprio questo, proprio perché Gesù è il Messia di Israele, si comporta così. È venuto a cercare, a mostrare la misericordia di Dio, a radunare le pecore perdute. E questo è il ministero di Gesù. E anche quando manda, qualche capitolo prima, i 12 apostoli in missione, nel Vangelo di Matteo Gesù è molto esplicito. Dice di non andare, perché era possibile, non c'era bisogno di andare lontano. Le città dei gentili c'erano, le città dei samaritani c'erano. Di non andare lì, di andare alle pecore perdute. E questo tratto del Messia di Israele non è transitorio per l'Evangelista Matteo. Più avanti Gesù, quando prometterà ai 12 che dicono noi che abbiamo abbandonato tutto, che cosa ce ne verrà, Gesù dice, voi 12, nella rigenerazione, quando il Figlio dell'uomo si siederà sul trono della sua gloria, quindi siamo nella gloria, siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi ancora il Messia di Israele e i 12 apostoli sono i capi di Israele, escatologico. Le 12 tribù. Questo tratto fondamentale, che per Matteo è centrale, e spiega il comportamento di Gesù. Bisogna anche forse ammettere, penso io questo, non sono sicuro, che comunque Gesù, questo comportamento di Gesù impressionava anche gli apostoli, perché sono loro a quanto pare che vanno da Gesù qui e dicono, ma insomma esaudiscila. Gesù non le rivolge la parola, prima cosa. Secondo, davanti ai discepoli che dicono, ma ci grida dietro, esaudiscila, Gesù dice quello che abbiamo appena commentato, Non sono stato mandato per questo, cioè c'è la volontà di Dio, non faccio quel che penso io non posso. In terzo luogo, quando la donna poi riesce a mettersi davanti a Gesù e a chiedere aiuto, Gesù le risponde: ma non è bene, questa cosa non va bene. Non va bene prendere, e c'è l'immagine, normalmente si dice che Gesù chiama cagnolini i gentili, i non ebrei, non lo so, non mi sembra un granché. No, è l'immagine è quella del banchetto, l'immagine è quella del banchetto messianico. Gesù fa riferimento a questa grande categoria, sostenendo o supponendo che il banchetto è già cominciato, essendo lui presente. Non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini sotto la tavola. Fate così voi quando mangiate, se avete un pezzo, vabbè, forse qualcosa ai cani diamo oggi, ecco, di più di una volta. Non è che buttiamo il cibo che è destinato a noi ai cani sotto la tavola. No, non è bene fare una cosa così. E la donna invece sostiene che è bene. Qui la traduzione, mi permetto di correggere la traduzione, in questo caso almeno, è sbagliata. Il traduttore non ha capito e ha sbagliato. La donna non dice hai ragione, però anche i cagnolini. La donna dice non è bene invece. Gesù dice non è bene, e la donna dice no, è bene. È bene perché? E spiega, perché anche i cagnolini mangiano sotto la tavola. Quando c'è un banchetto, un grosso banchetto, cade dalla tavola qualcosa. Quindi fin da adesso c'è qualcosa anche per me. Fin da ora. Fin da ora, dove siedono a tavola i figli, fin dal tuo ministero in questo momento, ricordiamo che la donna non solo è presentata come una credente in Dio, nel Dio di Israele, questo è supposto, ma è presentata anche come una che riconosce in Gesù il Messia di Israele, lo chiama figlio di Davide, figlio di Davide. La donna non solo è una credente nel Dio di Israele, pur non essendo ebrea, ma riconosce in Gesù il Messia. E gli dice per questo è bene, perché anche per me c'è qualche briciola che cade fin da ora, e per questo Gesù è stupito della sua grande fede, del suo grande dell'ardire della sua fede. Certo, c'è anche l'umiltà, normalmente si sottolinea l'umiltà di questa donna perché accetta di essere come un cagnolino, sicuramente c'è. Non è questo mio parere, se posso dire la mia interpretazione. Il punto centrale non è l'umiltà della donna, che pure sicuramente c'è, perché la donna riconosce nel Dio di Israele il Dio vivo e vero, riconosce di non fare parte di Israele, ma qui ciò che è centrale è la fede nel fatto che fin da ora il Messia di Israele ha un beneficio anche per lei, e questa sua convinzione supera addirittura la convinzione di Gesù di non poter fare niente per lei. E questa è la grandezza di questo stupefacente, di questo Vangelo. Se confrontiamo quello che dice la donna con quello che ha detto sopra Gesù, che si è appellato addirittura alla volontà di Dio: io non sono stato mandato se non per le pecore perdute di Israele. La donna dice non è vero. Cioè, è vero che sei stato mandato, ma anche per me sei stata mandata. Anche per me c'è questo beneficio. Ecco, chiediamo anche noi, ciascuno può tirare le conseguenze di questo Vangelo, di avere sempre questa fede che ha addirittura superato i limiti della missione di Gesù.